Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muoviti,
Just do it.
Bentornati al nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e mettersi in cammino per dare pienezza al proprio essere uomini. Io sono Emanuele, ancora una volta registro io, da solo. Volevo anzitutto partire ringraziando ancora una volta le tante mail che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane, a partire dall'ultima newsletter, però anche proprio negli ultimi giorni, risposte che la grande maggioranza riguardano l'entrata nei gruppi Real Men, e vi chiedo a chi ha scritto solo un pelo di pazienza ancora, perché stiamo un po' ristrutturando, stiamo migrando su Telegram, quindi a breve vi daremo anche tutte le indicazioni per entrare e procedere. Resistete pazientemente solo un altro po' e poi vi arriveranno le risposte, però ci fa molto piacere, e anche le mail di vicinanza, di ringraziamenti e di interesse anche a quello che stiamo facendo. Armatevi di pazienza e con calma rispondiamo, in particolare per chi si è iscritto ai gruppi. Arriveranno anche ulteriori indicazioni. Per chi non lo sapesse, i gruppi sono una proposta che abbiamo voluto iniziare, diciamo in parallelo al podcast, e sono dei gruppi di uomini accomunati insomma anche dall'interesse per i temi del podcast, che stiamo cercando di raggruppare per vicinanza geografica. E questi gruppi locali servono per sostenersi nell'accountability, nel sostegno umano, nel confronto, nelle problematiche che ciascuno ha, e attraverso il piano di battaglia crescere proprio come uomini. Uomini inteso proprio in sesso maschile, infatti i gruppi sono chiaramente aperti solo agli uomini. Se siete interessati potete a entrare, a partecipare o insomma mettere il naso, potete farlo scrivendo una mail a scrivi@realmen.it con nome e cognome, da dove venite, che cosa fate nella vita, se siete lo stato di vita, quindi se siete sposati, fidanzati, celibi e così via, e per quale ragione siete interessati a entrare nei gruppi Real Men. Detto questo, andiamo un po' al tema del podcast. Io oggi volevo in realtà proporre una piccola carrellata dei grandi vizi che attaccano in particolare il sesso maschile al giorno d'oggi. Questo perché insomma, possiamo avere una piccola panoramica per avere un po' le antenne alte rispetto a queste problematiche che io vedo tanto comuni e tanto castranti della virilità del nostro essere, nel cammino più che altro al nostro dare pienezza all'essere uomini. Quindi prima di entrare in una carrellata, perché ne ho tirate fuori un bel po', me le sono scritte, sono 3, 6, 9, quindi sono una bella carrellata, ci tengo a precisare una cosa, che come spesso diciamo, quando tiriamo fuori questi, io li ho chiamati vizi, ma comunque le problematiche un po' che ci attanagliano proprio come uomini, specialmente al giorno d'oggi, e insomma le varie tentazioni che vedremo che ci accomunano un po', ci teniamo a ricordare che non è una questione di crescita personale, di diventare perfetti, di mettere le spunte, di non mi sono mai fatto una pippa, di non ho lo smartphone, di questo, quell'altro, dello sport che faccio e così via. Perché non è un cammino di crescita personale fino a se stesso, è una crescita umana che significa camminare anche nel fare sempre più verità dentro se stessi. Quindi di fronte a dei grossi ambiti in cui siamo tentati, messi in crisi e molto, come si può dire, che minano molto il nostro essere uomini, il punto non è semplicemente avere il passaporto dell'uomo bravo, dell'uomo che non deve chiedere mai, o dell'uomo che vive benissimo la sua sessualità, che vive benissimo il suo rapporto con la tecnologia, con i soldi e così via, ma scavare su cosa sto cercando di, come si può dire, che vuoto sto cercando di riempire attraverso questo problema, questi problemi che citeremo, perché è vero che siamo particolarmente colpiti oggi da questo tipologia di problematiche, ma ci colpiscono perché abbiamo bisogno, abbiamo dei bisogni ai quali non rispondiamo con la pienezza di senso della nostra vita, ma rispondiamo con dei palliativi, con delle fughe che si traducono in tutta questa serie di vizi. Altre volte abbiamo parlato, no, di questa dicotomia, no, tra vizi e virtù, che di solito entrambi sono legati a dei nostri bisogni più profondi, anche alle nostre domande di senso e alla nostra pienezza di senso, solo che delle volte ci troviamo a rispondere a questa pienezza di senso non con la cosiddetta virtù, cioè dando pienezza a quel suggerimento, a quella presenza di un sentire, di un desiderio, eccetera, che abbiamo. Faccio l'esempio più semplice del mondo, che è il rapporto con le donne, ad esempio, no? Possiamo approcciarlo in un modo virtuoso, per banalizzare, dando la propria vita per una donna, oppure in maniera viziosa, quindi appoggiandoci sulla pornografia, ad esempio. E questo vizio di solito propone una modalità semplice per soddisfare quel desiderio, che però non può soddisfare. E da qui nasce appunto questo, il vizio si traduce insomma in un palliativo. Bene, ho parlato anche troppo, spero di non aver creato più confusione che altro, ma andiamo un po' su sta carrellata. La prima cosa alla quale io penso come minaccia per la virilità e per il nostro cammino maschile oggi è la pornografia. Oggi con smartphone, computer, veramente abbiamo a portata di palmo di mano qualsiasi, un'infinità di contenuti nel bene e nel male, e quindi anche di contenuti pornografici. E secondo me questo è proprio, la pornografia diventa anche un esempio per tutti gli altri temi di come il vizio vince sulla virtù, per riprendere le parole che ho usato prima, perché diciamo che attraverso questo, attraverso la pornografia, ad esempio, si demolisce la bellezza della sessualità, bloccando e, come si può dire, proprio svilendo tutti i processi che ci coinvolgono nel momento in cui entriamo in relazione con una donna. Quindi ci danno, cosa ci risolve? Ci risolve il problema del piacere, quindi ci dà un orgasmo, però tagliando tutte le cose che in realtà sono coinvolte con il piacere di un rapporto sessuale, cioè la relazione profonda con una donna, anche la conquista, quindi tutto quello che è coinvolto nel conoscere la donna, nel dare la propria vita per lei, mettersi in gioco, dedicare il tempo, denaro, risorse, attenzioni. E questo invece viene completamente tagliato e ci viene dato immediatamente un risultato, tra virgolette, no? Un risultato che è appunto l'orgasmo. poi creando tutta una serie di problemi che, se vi interessa, vi rimando agli episodi che abbiamo fatto proprio sulla pornografia, che sono legati insomma a questo tema, cioè a problemi che poi insomma si riflettono nelle relazioni, nella propria salute psicofisica e così via, e via dicendo, specialmente da un punto di vista proprio psicologico, no? L'autostima, il rapporto con le donne, con gli altri, eccetera. E poi diventa un circolo vizioso, appunto, perché i vizi di solito ci portano in questo baratro. E questo primo esempio, che si lega, no, che esprime bene la differenza tra vizio e virtù e come anche ci prende, no? Come il vizio ci prende, cioè ci attacca a una cosa che fa parte di noi, l'attrazione per la donna, però invece di darle pienezza la svilisce con un risultato immediato, tra parentesi, una alta preferenza temporale, però tagliando il processo. Quindi attinge allo stesso barlume di desiderio, di senso atavico, diciamo così, anche di attrazione per la donna, alla radice sempre in quello, ma lo stravolge in una maniera sbagliata. Tipico di tutti i vizi delle virtù è che tagliano il processo, ma in realtà è il processo che ti fa diventare uomo. Cioè la relazione con una donna di quotidianità, tempo dedicato, scocciature, litigi e anche poi tanta bellezza, intimità, sorrisi, gioie, eccetera, però anche i dolori, sono tutte cose che fanno parte del processo, ed è il processo che ti rende maschile. Di solito i vizi tagliano proprio il processo. Il secondo tema, che secondo me è molto presente per noi oggi, è la dipendenza dal digitale, che oggi ci immerge, siamo veramente immersi in tutte queste nuove tecnologie, sempre più potenti, sempre più veloci, che ci propongono applicazioni, messaggistica, social network, intelligenza artificiale, anche queste rispondono a degli stimoli proprio anche biologici che ci portano più facilmente alla dipendenza dal digitale. Ne abbiamo parlato anche di questo tema in altre occasioni in maniera più specifica, e questa è ci sta molto a cuore, soprattutto insomma a Francesco in particolare, però a entrambi di noi, ha una serie di conseguenze negative. Da un lato la perdita di competenze, perché appunto spesso ci affidiamo alla tecnologia per delegare tantissime o conoscenze o capacità che potremmo prendere, che dovremmo apprendere e così via, quindi tagliano molto insomma, sono molto legate alla perdita delle nostre competenze, e nonostante siano un grande aiuto, sia chiaro, e penso che abbiamo inquadrato anche la nostra posizione in altri episodi del passato. Inoltre è una forte distrazione, una distrazione sia a livello proprio fisiologico, quindi con anche per certi aspetti dei danni al nostro cervello, hanno anche conseguenze psicologiche, fisiche e così via, ma anche, attenzione, nel senso che ci distraggono da delle cose che siamo chiamati a fare, perché comunque rilasciamo dopamina, siamo improntati proprio anche biologicamente, fisiologicamente, ad essere attratti da uno schermo digitale, dalla luce blu e così via. Quindi la dipendenza dal mondo digitale è proprio molto, è facile cascarci, insomma. E anche qui, se vi interessa, anche come dal punto di vista delle strategie che riguardano il minimalismo digitale, vi rimando agli altri episodi che abbiamo fatto sul tema. Il terzo aspetto, un po' meno pratico in realtà, però secondo me è molto molto presente, soprattutto nella generazione mia e quelle più giovani, è l'incapacità di scegliere, cioè non siamo capaci di stare nel processo di scelta, perché scegliere significa rinunciare, Abbiamo parlato altre volte che la radice del verbo decidere dal latino è proprio tagliare, no? Tagliare via. E tagliare significa chiudere le porte, che significa saper rinunciare. E troppe volte non sappiamo accettare di chiudere queste porte. E oggi il mondo propone quest'idea di puoi fare tutto nella vita, di hai sempre tutte le porte aperte, anzi, spinge addirittura non tanto al puoi fare tutto nella vita, ma devi fare tutto nella vita, no? Quindi come se cioè, ci manca qualcosa se non abbiamo fatto tutte le esperienze possibili, immaginabili, se non riusciamo a fare tutti i lavori del mondo. E via dicendo. E invece non bisogna saper stare nella scelta perché altrimenti stiamo fermi nella famosa rotonda della vita dove non sappiamo prendere scelte, in particolare scelte definitive, perché vogliamo trattenere tutte le opzioni del caso aperte e alla fine non ci porta da nessuna parte, ci fa restare fermi lì dove siamo. E questa è una cosa che secondo me colpisce particolarmente le generazioni nostre, sono quelle più giovani. Il quarto ambito è la dipendenza lavorativa, quando l'assorbimento, diciamo così, professionale. È anche legato, anche qui, a un bisogno profondo dell'uomo, no? Quando parliamo in particolare del provvedere. Tra le famose tre P, no? Abbiamo sempre parlato di una che è provvedere, ce l'abbiamo dentro, c'è anche un piacere che proviamo tante volte nel darsi da fare, nel creare qualcosa, anche nel guadagnare, ed è una cosa bella perché cioè, tendenzialmente è proprio legato anche al riconoscere che abbiamo una responsabilità di provvedere per noi stessi, per la nostra famiglia, per la nostra comunità e così via. E questa è una cosa che abbiamo ed è giusto prendere in mano. Il rischio è che anche qui il lavoro diventi un palliativo, cioè un qualcosa che ci distoglie lo sguardo dal cammino che stiamo facendo. Ci occupa perennemente la testa perché può essere una fuga, un rifugio. Per non sentire i bisogni che abbiamo nella famiglia, nelle nostre relazioni, in altre cose come il rapporto con la propria interiorità e così via, anche con le donne, magari nascondere delle ferite attraverso il lavoro. Cioè, è un qualcosa che può tradursi nel non sentire. Un altro rischio legato poi a questo assorbimento professionale è invece il desiderio di rincorrere continuamente il profitto e quindi guadagnare di più. Quindi entriamo facilmente in questa ruota, la famosa ruota del criceto, dove inseguiamo continuamente i soldi, però senza magari neanche sapere il perché li inseguiamo. Anche qui vi rimando agli altri episodi in cui abbiamo parlato del rapporto col denaro, però riassumo brevemente, il rischio è che invece di avere chiaro cosa cerchiamo e cosa siamo chiamati, cosa vogliamo soddisfare col nostro reddito, adeguiamo tutto il nostro stile di vita al reddito che percepiamo ed è così è molto facile cadere nella trappola di inseguire sempre più denaro perché non abbiamo risposto ai bisogni a cui stiamo cercando di dare pienezza, insomma. Quindi questa è la questione del lavoro, il rischio di essere assorbiti nel lavoro. Altro punto è la sedentarietà. Per tornare al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è cambiato tantissimo nell'ultimo secolo e ha fatto sì che la maggior parte dei lavori oggi sono molto sedentari, non necessitano il coinvolgimento del fisico del nostro corpo o quantomeno non nello stesso modo. I lavori in realtà più fisici sono molto pochi e hanno delle conseguenze sia fisiche ma anche psicologiche, perché secondo me non possiamo negare anche qui le nostre radici proprio più profonde che sono molto legate al corpo, no? Al toccare, al muoversi, al creare con le proprie mani, al fare, costruire. E tant'è che c'è proprio gli studi. E ne abbiamo anche uno in mano riguardo proprio al spaccare la legna di quanto sia legato alla produzione di testosterone, no? E questo probabilmente perché è sempre legato a quel provvedere che storicamente si esprimeva con lavori molto fisici, mentre invece oggi no. Però il nostro corpo è molto influenzato anche dal modo in cui ci muoviamo. E oggi, mentre fino a 100 anni fa la maggior parte delle persone si muovevano per necessità, oggi è diventato spesso una scelta, cioè oggi per mantenersi in uno stato fisico di salute dobbiamo andare in palestra, dobbiamo fare sport, dobbiamo andare a correre, cosa che invece non esisteva una volta perché era naturalissimo fare forti e pesanti sforzi fisici nella quotidianità per spostare le cose, per lavorare, per procurarsi da mangiare e così via. In realtà, questo aspetto della sedentarietà oggi ha anche un altro connotato che secondo me è importante ribadire, che è è uno di quegli aspetti che aiuta a mettere in ordine la nostra vita, a fare ordine nella nostra vita. Perché spesso entrare nell'ottica di mettere a posto la nostra salute fisica o dare una regolarità in alcune attività fisiche aiuta a ordinare la mente per tanti aspetti della nostra vita, aiuta a migliorare la stima di sé e quindi poi anche il rapporto con gli altri, ha tutta una serie di conseguenze un po' a cascata, quindi spesso ci teniamo a ribadire che è il canale più immediato per portare anche a un cambiamento umano più profondo, specialmente per gli uomini, ma secondo me vale per tutti. E un po' queste cose, questa carrellata, insomma, che sto facendo, io penso che per molti aspetti è più tagliata per il mondo maschile, ma in realtà ci attacca un po' tutti con sfumature magari diverse, ma attacca sia uomini che donne. Un altro punto, penso che siamo al sesto, io l'ho chiamato assistenzialismo inibitorio. E secondo me riguarda anche qui particolarmente la generazione mia e ancora di più forse le generazioni più piccole di me, quindi chi adesso è adolescente, ventenne, così, perché siamo stati un po' cresciuti, proprio anche a livello generazionale, da una generazione che voleva far sì che noi figli evitassimo i sacrifici, le fatiche, i dolori e così via che hanno vissuto loro, cioè la generazione dei nostri genitori. Che è una bellissima, come si può dire, una bellissima intenzione che c'è dietro da parte dei nostri genitori, la generazione di chi adesso ha 50, 60 anni, 70 e così via, però è un qualcosa che ha avuto delle conseguenze, secondo me, nel nostro modo di vedere la realtà. Perché troppo spesso abbiamo vissuto di rendita in tantissime scelte della nostra vita, quindi abbiamo avuto tutte le porte aperte per lo studio, per l'università, magari aiuti per iniziare a lavorare e così via, per le vacanze ce le abbiamo avute sempre disponibili e così via, però in realtà ha tagliato anche qui il processo del sacrificio e del guadagnarsi qualcosa, no? Il riconoscere che il sacrificio fa parte della vita e alla quale noi siamo chiamati. E questo, il rischio di questa cosa è che porti proprio a una mentalità passiva nei confronti della vita in generale, in particolare forse del lavoro, a partire dal lavoro, però nella vita in generale. Infatti, non voglio far polemica, però in realtà sempre di più anche le scelte proprio sociali, no? Di previdenza sociale, di sostegno alla povertà, eccetera, che gli stati stanno prendendo sempre di più, sono una risposta anche a questa mentalità qua. Cioè, laddove, per esempio, con i redditi di cittadinanza, queste cose qua, sono molte forme di assistenzialismo pubblico che non sono un incentivo a un'attitudine più proattiva alla vita, ma sono ma stimolano una passività. Infatti stiamo crescendo sempre di più generazioni di consumatori e anche noi abbiamo un approccio molto consumistico, ma nel senso che non riusciamo, facciamo molta fatica a entrare nell'ottica del creare valore, ma piuttosto di assorbirlo. Quindi il denaro ormai è diventato un qualcosa da consumare per avere il panem et circenses, se possibilmente senza lavorare. E questa cultura ci inibisce proprio anche l'intraprendenza, la voglia e la necessità anche di mettere mano alla propria vita, da un punto di vista anche lavorativo, ma anche umano, nelle relazioni. Infatti tutto questo inibisce, se non abbiamo la voglia, lo spirito di sacrificio, se comunque viene un po' anestetizzato nella nostra mentalità, questo si riflette non solo sul lavoro, che magari vivremo di un reddito di cittadinanza pur di non fare la fame ma non andare a lavorare, ma si ripercuoterà sulle relazioni con gli altri, con i nostri figli, con la nostra moglie, si ripercuoterà anche nel rapporto col cibo, nel disordine economico e via dicendo. Apre al tutto il mondo del vizio, forse in maniera ancora più amplificata. E quindi questo assistenzialismo inibitorio, secondo me, è un altro limite grosso che ci troviamo a vivere oggi. Ed è un po' non soddisfare questa domanda, cioè io creo valore per gli altri o sono un parassita, cioè prendo più di quanto do, e questo ha tutta una serie di conseguenze. Settimo punto è il disordine economico, disordine diciamo di portafoglio. Penso che forse in particolare in Italia siamo anche più... Non è ancora arrivato, diciamo, questa ondata di zero ordine, diciamo così, nel nostro modo di gestire i soldi. Però, per esempio, il problema del debito privato negli Stati Uniti è una cosa esagerata. E il rischio è che arriva anche da noi, perché spesso negli ultimi 50 anni, quando qualcosa nasce dagli Stati Uniti, arriva un po' anche in Europa. E forse questo è sempre legato anche a questo discorso dell'assistenzialismo, no? Cioè non essere cresciuti prendendosi più di tanto in mano la responsabilità di gestire, di intraprendere, di fare, eccetera, che un po' diciamo ci fa perdere anche l'attenzione nella gestione del denaro, nell'importanza del risparmio e così via. E anche qui, secondo me, è uno di quei canali preferenziali, allo stesso modo di come lo è quello dello sport, della salute, per mettere ordine alla nostra vita, cioè cominciare a riordinare il nostro portafogli, a segnare le entrate, a fare del budget, a mettere da parte, eventualmente investire e così via. È un qualcosa che mette in ordine un campo della nostra vita che poi a cascata può avere un impatto positivo in altri ambiti della nostra vita, quindi anche mettere in ordine le relazioni, spesso tutto quello che ci aiuta anche a prendere consapevolezza di qualcosa, quindi in questo caso consapevolezza del rapporto col denaro, ci aiuta anche a prendere consapevolezza in altri ambiti della nostra vita e riordinarli. Cerco di andare più veloce per gli ultimi due. E il penultimo è quello, è l'incapacità che abbiamo di saper stare fermi, di annoiarsi. Viviamo in una società ultra frenetica, ultra stressata, in cui tante volte rallentare significa semplicemente trovarsi quel buco di una settimana o due di ferie dove vai al mare, magari dall'altra parte del mondo, devi prendere l'aereo, poi fa caldo, poi c'è questo, quell'altro, c'è un ritardo dell'aereo, c'è un problema nell'hotel e così via, che alla fine torni a casa più stressato di prima e ricomincia la tua vita da criceto, ultra frenetica, piena di impegni, piena di cose da fare, eccetera. Penso che un po' siamo chiamati a recuperare invece il saper rallentare nella vita, il saper prendersi il proprio tempo, godersi anche la quotidianità e così via. A dire il vero, a onore del vero, ecco, sì, io credo che questa attenzione sia emersa molto nell'ultimo decennio, forse 10-15 anni, ed è una bella cosa, cioè la consapevolezza che invece tu sei, che siamo fatti per rallentare, siamo fatti per non vivere una vita estremamente stressata, e riconoscere anche l'importanza dello stare fermi, di annoiarsi, di non dover riempire tutti i tempi con qualcosa. È una consapevolezza preziosa, secondo me dovremmo un po' recuperare e che dovremmo prendere in mano. L'ultimo, anche questo forse è meno concreto, però è il rischio che abbiamo molto, soprattutto nell'ambito maschile, è il rischio di farsi da soli, cioè di non aver bisogno degli altri. È una grande tentazione che secondo me è molto legata all'orgoglio, come ne parlavamo anche nella newsletter, ne abbiamo parlato altre volte, è la superbia, no? Non aver bisogno degli altri, insomma c'è molto questa cultura ancora oggi self-made man, che però è falsa, cioè poggia su dei presupposti falsi. Non possiamo, non siamo in grado di farci da soli. La biologia te lo dice già, perché la vita è un dono, non l'hai mai voluta, ma te la sei ritrovata, e così sono tante cose della nostra vita. Possiamo sicuramente mettere mano, abbiamo appena fatto una carrellata di cose rispetto alle quali siamo chiamati a mettere mano proattivamente, in maniera proprio attiva, no? Intraprendente, non passiva. Però ci sono tante, parte di questo processo è l'accettare delle cose che non dipendono da noi, e in questo cammino, per tutte queste cose, è una ricchezza inestimabile l'amicizia, quindi riconoscere il valore che gli altri hanno da darci in questo cammino. Penso di aver buttato lì un po' più che, insomma, materiale più che sufficiente, con spunti più che forse hanno anche preso troppo tempo, insomma, tirando fuori un po' questi spunti. Fateci sapere se secondo voi ci sono altre cose invece molto delicate che ho omesso di dire in questo episodio. Se lo volete fare, lo potete fare a scrivi@realman.it, e per il resto ci stiamo avvicinando alla puntata numero 100 e spero vedremo se riusciamo a fare una puntata un po' particolare, celebrativa, non so come dire, se riusciremo a farla insieme io e Francesco. Nel frattempo vi auguro una buona settimana, un buon proseguimento, e ci risentiamo mercoledì prossimo. Ciao!